Quindi va bene, registriamo. C'è un immaginario che il Signore vuole costruire insieme a noi, non solo con gli artisti, i pittori, ma anche con gli architetti. Allora, solo per darvi qualche immagine, questa qui è una rappresentazione di un giardino pensile a Babilonia, acqua e piante, e queste architetture bellissime, vedete, anche sopra, sopra, come se fosse il giardino di un re. Questo è a sinistra è un grande grattacielo con dentro dei giardini pensili, non è in Italia, non mi ricordo il luogo. A destra è il bosco verticale di Boeri a Milano, solo per dire come cercare. Questo è una cattedrale di piante, non mi ricordo l'autore, l'avevo segnato ma è scomparsa la dicitura in Italia. Questa è la Sagrada Famiglia, vedete? Alberi, luce, questo incrocio di rami e così via. È un po' un vivere il giardino dell'Eden, e la promessa in fondo è di ritornare lì, ma con Dio che abita. Il modello del giardino dell'Eden, di Dio che abita con il suo popolo, è questo, era la tenda dell'alleanza, perché quando Dio si rivela a Mosè dà anche le indicazioni di come costruire la tenda dell'alleanza, quello che è il bozzetto del Tempio poi di Gerusalemme, del primo Tempio, del secondo Tempio e quello che sarà dell'arricchimento del secondo Tempio con Erode, fino al modello del terzo Tempio che è quello di Ezechiele, che non è mai stato realizzato. Allora vedete come se fossero due quadrati, uno è il santo, vedete quella tenda, ha una prima parte la tenda. Quella più ampia, diciamo più sotto, è il santo dei santi sta più sopra, con tutte delle misure. Un cubito è 45 centimetri, però i cubiti che vedremo in Ezechiele probabilmente sono un po' più di mezzo metro, quindi i cubiti cambiano un po'. Come... Scusate, qualcuno deve ancora entrare. Allora c'è. La parte centrale sono due quadrati, un rettangolo composto da due quadrati. Qui si capisce meno, ma il centro del primo quadrato delle due diagonali è l'arca. Poi quando l'arca non ci fu più c'era una roccia nel tempio, lì si facevano il sacrificio dello Yom Kippur, cioè la preghiera dello Yom Kippur, del giorno dell'espiazione. Due quadrati e il secondo quadrato che sta alla vostra destra, al centro delle due diagonali, all'altare degli olocausti, dove gli animali venivano bruciati. Ma che cos'è questo se non la raffigurazione di quello che è stata l'esperienza del popolo, la costituzione del popolo? C'è una battuta per cui la tenda dell'alleanza, la tenda è come dire un Sinai portatile. Perché è strutturato così? Il Sina, che appunto fu il luogo dell'incontro tra Dio e Mosè, divenne il modello della teofania anche in architettura. E quindi la tenda diventa il luogo dove poi Dio incontra anche, come sappiamo nel Pentateuco, incontra Mosè, dialoga con lui. Quindi vi ripeto un po' i paralleli. E Dio santifica la tenda con la sua gloria, con la sua nube, che nascondeva e rivelava assieme. Quindi la tenda diventa un Sinai portatile di questo incontro. L'altare degli olocausti, quindi voi considerate che c'erano, il Sinai è diviso in tre zone, sopra sopra dove poteva salire solamente Mosè, in questo caso il Santo dei Santi. Le pendici coperte dalla nuvola, a cui potevano partecipare 70 anziani e sacerdoti. E nel santo, la parte anteriore dove c'è della tenda, accedevano solamente appunto gli anziani, i 70 anziani sacerdoti con Aronne e i suoi figli. E poi il resto del cortile, dove c'erano gli olocausti, all'aperto, lì poteva essere tutto il popolo, come fu ai piedi, alle pendici del Sinai, era raccolto tutto il popolo. Quindi è Dio che abita, è con il suo popolo, Dio è là. Cioè, però noi abbiamo che c'è una Gerusalemme senza più la gloria di Dio, perché la gloria di Dio non è che è scomparsa, è andato col popolo in esilio. Quando tornerà il popolo dall'esilio, il carro della gloria di Dio.
Grazie Sandra, allora non so se riesco
Che facciamo? Non spegniamo i microfoni?
Diciamo un pochino gli altri, vediamo cosa viene fuori e se...
Va bene. Allora, ripeto. Allora, questo diventa un po' il modello degli altri tempi. Quindi il secondo tempio era strutturato più o meno così. A sinistra il secondo tempio, la parte, come dire, più sacra, e vedete il secondo tempio con tutta la spianata del tempio. Ovviamente poi ci sono state elaborazioni ulteriori con Erode. Il secondo tempio di Ezechiele, come vedremo, non ha delle mura, avrà questo fiume, poi lo leggeremo il passaggio, ha delle colonne aperto, quindi, come vi dicevo prima, il popolo di Israele l'unico compito qua è di bruciare tutte le armi di Gog e Magog, non ha più di difendersi, Dio lo difende, c'è la pace del nuovo principe messianica. E quindi questo qui è il... E dopo vedremo altri passaggi quando prenderemo i brani di riferimento. Allora, interrompo la condivisione, vedete un po' la mia faccia. Allora, prendiamo il capitolo 40. Nell'Antico Testamento, cioè sono richiami nella Bibbia ebraica a questo tema. Al principio dell'anno 25esimo della nostra deportazione, siamo nel 573, Gerusalemme era già stata distrutta nel 587. 14 anni da quando era stata presa la città, appunto, in quel medesimo giorno la mano del Signore fu sopra di me, ed egli mi condusse là. Là, lo troveremo, là è proprio là, è Gerusalemme. In visione, lo conduce, lui si trova sempre nella zona di Tel Aviv, questa cittadina sul canale Kebar, che è un canale dell'Eufrate. In visione divina. Quindi non è un oracolo, è una visione. Ovviamente ha un tono apocalittico di conclusione dell'Apocalisse. Mi condusse nella terra di Israele, mi pose sopra un monte altissimo, sul quale sembrava costruita una città dal lato di mezzogiorno. Egli mi condusse là. Ed ecco un uomo, il cui aspetto era come di bronzo, in piedi sulla porta, con una cordicella di lino in mano e una canna per misurare. Quell'uomo mi disse, figlio dell'uomo, vi ripeto sempre, quel figlio di Adamo, figlio della terra, si umile. Osserva e ascolta attentamente e fa attenzione a quanto io sto per mostrarti, perché tu sei stato condotto qui perché io te lo mostri e tu manifesti alla casa di Israele quello che avrai visto. Lui dovrà portare questa speranza che gli viene da questa visione, una visione sul futuro, una visione che in qualche modo è sempre anticipata nella storia di Israele, nella storia della Chiesa di Dio che abita con noi, ha messo la tenda tra noi, ho messo l'immagine della tenda perché a volte la presenza di Dio nella nostra storia è un po' pellegrina, un po' salterellina, perché noi lo dimentichiamo, lasciamo lì, partiamo senza il Signore, però Dio si mette la tenda in mezzo a noi, dice il Vangelo di Giovanni, si fa nostro pastore, come pastori nomadi, ma ci protegge, ci accoglie e viaggia con noi, si fa nomade, pellegrino, esule. Io non ve lo leggo, ma vedete che inizia la descrizione. Vi dicevo che nei libri apocalistici, ma come anche in qualche modo il genere della Divina Commedia, c'è sempre una guida, un mediatore tra il cielo e la terra per guidare la persona. La persona vede, ma non interpreta, non sa dove rivolgere lo sguardo, può rimanere sbigottita. C'è una dimensione appunto di sapienza e visione, profezia della storia. Quindi c'è la descrizione del muro esterno, vedete i titoletti, spero li abbiate, il portico orientale, il cortile esterno, il portico settentrionale, il portico meridionale, guarda, misura, vede le dimensioni, è proprio un lavoro di architettura. Portico meridionale, portico orientale, il portico settentrionale, gli annessi portici, gli atri, tutto quanto. Poi c'è tutto il capitolo 41, il santo, il santuario, il santo dei santi, tutte le celle laterali dove si conservano materiali vari, l'edificio, l'ornamentazione interna, l'altare di legno, le porte, 42, le adiacenze del tempio, le dimensioni dell'atrio. Cioè, come dire, è proprio uno studio architettonico, perché da un lato lui è un sacerdote, il sacerdote si occupa di architettura sacra, il sacerdote vive nel tempio, ama il tempio, è a immagine del cielo il tempio, è il luogo della presenza di Dio. L'architettura rappresenta Dio, la sua perfezione, il suo modo di essere con noi, il luogo di incontro e quindi il luogo del rito, della festa, della gioia, del sacrificio, dell'espiazione, di ciò che conta, delle primizie che vengono offerte, dei voti fatti, dei voti sciolti, delle grazie e così via. E tutto questo, allora lui che è un sacerdote, tutto questo lo dice ad altri sacerdoti che sono in esilio, li stimola l'immaginazione, il sogno, il desiderio. Cioè, per noi magari può essere una cosa stucchevole, se lo leggiamo non ci dice niente, come se leggiamo tutta una serie di testi del Levitico. Ma per un ebreo, soprattutto un ebreo in esilio, che non vedeva il tempo, aveva bisogno di immaginarselo, sentirselo raccontare dagli ultimi che l'avevano visto prima della distruzione. E quindi era lo specchio, come dicevo, del loro popolo, lo specchio di questo incontro tra cielo e terra. Hanno un'antropologia del popolo umano, tutti questi cerchi, queste strutture concentriche, che dice un po' come l'antropologia umana del popolo, dal mercato, dalle cose più profane, al centro unificatore che integra tutto, come il tempo sacro, il santo dei santi, il giorno degli Yom Kippur, il giorno più prezioso di tutti, ma poi anche il luogo dove si festeggia e si celebrano le grandi feste, il luogo dello Shabbat, che però lo Shabbat, come la Pasqua, è quasi più una festa da celebrare in casa, ma la casa diventa tempio, diventa per noi piccola chiesa. Andiamo al 43, qui vi leggo fino al versetto 12, il ritorno del Signore. Noi non abbiamo visto quando il Signore se ne va via, perché non potevamo vedere tutto il caro del Signore, potete sempre rileggerlo. E adesso quando torna la gloria di Dio. Mi condusse allora verso una porta che guarda Oriente. Vi ricordate, a Oriente c'erano i sacerdoti che adoravano il dio Marduk, il dio babilonese. Quindi una porta importante, la porta d'Oriente. Ed ecco, verso Oriente va verso il luogo dell'esilio. Ed ecco che la gloria di Dio di Israele giungeva dalla via orientale, ovvero viene dalla terra dell'esilio. E il suo rumore era come il rumore delle grandi acque, sempre acque, rumori, queste cose che scrosciano, cascate. E la terra risplendeva della sua gloria. La visione che io vidi era simile a quella che avevo visto quando andai per distruggere la città, e simile a quella che avevo visto presso il canale Chebar. Io caddi con la faccia a terra. La gloria del Signore entrò nel tempio per la porta che guarda a Oriente. Lo spirito mi prese, quindi senza lo spirito lui non si risolleva, è un'esperienza troppo forte, come l'esperienza della risurrezione, lo spirito ci risolleva. E mi condusse nell'atrio interno, ecco la gloria del Signore riempiva il tempio, cioè la parte più interna dove si facevano le offerte. Mentre quell'uomo stava in piedi accanto a me, sentì che qualcuno entro il tempio mi parlava. Vi rimetto l'immagine del tempio. Ecco, il tempio di Ezechiele. E mi diceva, figlio dell'uomo, questo è il luogo del mio trono, è il luogo dove ho posato i miei piedi, dove io abiterò in mezzo agli israeliti per sempre. E la casa di Israele, il popolo dei suoi re, il popolo e i suoi re, non profaneranno più il mio santo nome con le loro prostituzioni, con i cadaveri dei loro re e con le loro stele, collocando la loro soglia accanto alla mia soglia. È un altro tempio e non è costruito a fianco al tempio di Gerusalemme classico, che è attiguo al palazzo del re. È come se fosse su una nuova montagna nella città santa. E loro stipiti accanto ai miei stipiti, così che fra me e loro vi era solo il muro. Hanno profanato il mio santo nome con tutti gli abomini che hanno commessi, perciò li ho distrutti con ira. Ma d'ora in poi essi allontaneranno da me le loro prostituzioni, i cadaveri dei loro re, e io abiterò in mezzo a loro per sempre. Tu, figlio dell'uomo, descrivi questo tempio alla casa di Israele, che qui è in esilio, perché arrossiscano delle loro iniquità, perché loro ne sono responsabili, ne misurino la pianta e si vergogneranno di quanto hanno fatto. Manifesta loro la forma di questo tempio, la sua disposizione, le sue uscite, i suoi ingressi, tutti i suoi aspetti, tutti i suoi regolamenti, tutte le sue forme, tutte le sue leggi. Mettili per iscritto davanti ai loro occhi, perché osservino tutte queste norme e tutti questi regolamenti, li mettano in pratica. Questa è la legge del tempio: alla sommità del monte, tutto il territorio che lo circonda è santissimo. Ecco, questa è la legge del tempio. Ora, questa legge del Tempio, detta la Torah di Ezechiele, è la legge del Tempio per gli ultimi giorni, diciamo così, e non corrisponde alle normative del Tempio cultuali, architettoniche, sugli spazi normate nella Torah. Quindi un ebreo osservante trova incongruenza, cioè è un testo che chiami parola di Dio, che chiami rivelazione, però non è collimabile con l'altra. E quindi anche la tradizione rabbinica prende sempre il testo di Ezechiele con le pinze e va affrontato sempre non come un testo da principianti, ma come vi dicevo, per la parte mistica, proprio per le persone più formate, con una guida, in un colloquio uno a uno e con mille cautele. E per gli altri, cioè un conto le profezie, un conto queste norme, questo blocco, che dice qualcosa di futuro, ma che non è il futuro immediato prossimo anche del secondo tempio, con le nuove norme, le nuove strutture. E quindi abbiamo visto il ritorno del Signore, poi altre norme sull'altare, viene consacrato l'altare, l'uso del portico orientale, le regole di ammissione al tempio, i leviti, i sacerdoti, e tra l'altro i sacerdoti non sono più è inutile entrare troppo nei dettagli, c'è un ripudio in una certa classe sacerdotale che non si era comportata bene. Si prosegue anche con la divisione del paese da parte del Signore, poi lo rivedremo. Vengono normate quello che spetta al principe come territorio, l'offerta per il culto, la festa della Pasqua. Ed è interessante, scusate, adesso non riesco a farvi la citazione precisa, comunque è interessante che come tutto viene rimesso in ordine, poi vabbè, rivediamo meglio, anche ogni tribù poi dopo nel capitolo successivo avrà il suo spazio, arriviamo anche al capitolo 46, tutti i regolamenti, e arriviamo finalmente al 47. Allora, siamo in visione, la gloria di Dio è già nel Tempio, è entrata dalla porta, la porta d'Occidente, ok? E la porta d'Occidente è stato detto che deve restare chiusa, deve restare chiusa perché lì è entrato Dio. Quella sarà la porta del giudizio magari, nella tradizione successiva, ma quella porta lì non deve restare chiusa. E quindi vediamo che c'è quest'angelo che conduce, condurrà il nostro amico in tanti luoghi, cioè è una visione dove questo lo prende, lo solleva, lo sposta. È un testo che è presente nella liturgia, quindi quando ve lo leggerò ve lo ricorderete. Mi condusse poi all'ingresso del Tempio e vidi sotto la soglia del Tempio, lo vedete in questa immagine, nella parte di sinistra, nel cortile interno, sotto la soglia del Tempio, usciva acqua verso oriente, cioè verso la porta da cui era entrato Dio, poiché la facciata del Tempio era verso Oriente. Quest'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale dell'altare, mi condusse fuori dalla porta orientale e mi fece girare all'esterno fino alla porta esterna che guarda Oriente. Cioè non lo può far uscire dalla porta orientale, gli fa fare tutto un altro giro perché lui si trovi poi di fronte alla porta orientale, ma non lo fa uscire da quella porta, deve uscire dalla porta settentrionale a nord. Quell'uomo avanzò verso Oriente e con una cordicella in mano misurò 1000 cubiti. Dove sto qua? Mi si è bloccata. Allora, ecco, entriamo il, è un disegno, è solo per rappresentare. Questo fiume comincia a uscire da Gerusalemme. Vedete il Tempio a sinistra e a destra. C'è anche un fiumicello che va dal Tempio verso il Mar Mediterraneo, quello lo vedremo dopo. Però il riferimento, ve lo dico già adesso, c'è Zaccaria, che è un profeta che viene dopo. In quel giorno, sempre il giorno di Yahweh, acque vive sgorgeranno da Gerusalemme, scenderanno parte verso il mare orientale, ovviamente come quello che leggeremo adesso, che è il Mar Morto, e il Mar Morto poi, ok, e parte verso il Mar Mediterraneo, sempre estate, inverno. Noi invece guardiamo Ezechiele. Quell'uomo avanzò verso Oriente, con una cordicella in mano misurò 1000 cubiti, circa 1000 metri. Dice la larghezza del fiume, eh? Poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva alla caviglia, al malleolo. Quindi l'attraversa longitudinalmente. C'è il fiume, è largo in quella posizione 500 metri, e lui gli fa fare tutta la camminata di 500 metri, sette quest'acqua. È come se fosse un cammino iniziatico, come il cammino per noi nella vita sacramentale. Prima ti bagni i piedi, piano piano, comincia a fidarti del Signore, lo conosci, cammini con Lui. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva al ginocchio. Ecco, va avanti, altri 1000 cubiti, ci può ancora camminare, però l'acqua cresce, il fiume comincia a essere sempre con una maggiore portata. Misurò altri 1000 cubiti, poi mi fece attraversare l'acqua, mi giungeva ai fianchi, ai reni. Ne misurò altri 1000. Era un fiume che non potevo attraversare a un certo punto, quarta tappa, perché le acque erano cresciute, erano acque navigabili, un fiume da non potersi passare a guado. Ovviamente non è che uno naviga, vuol dire che deve nuotare. Arriva un momento che nella vita di fede si nuota. Cioè, so che uno cerca di avere sempre i piedi per terra, ma arriva il momento in cui il Signore dice adesso nuota come un papà, cioè ti porta al largo, ti porta in maniera tale che lucchi in alto, dice Gesù, ai suoi. E così. Allora mi disse, hai visto figlio dell'uomo? Ma questo non dice un luogo di pericolo, ma un luogo di una grazia sovrabbondante, voglio dire. Anche ce l'ho anche sotto la pianta dei piedi, voglio dire. Poi mi fece ritornare sulla sponda del fiume. Voltandomi vidi, sulla sponda del fiume vi era una grandissima quantità di alberi, da una parte e dall'altra, mi disse, queste acque escono di nuovo nella regione orientale, scendono nella Araba ed entrano nel mare. Cioè questo fiume d'acqua fondamentalmente attraversa il deserto di Giuda e va a sfociare nel Mar Morto, che è un mare morto, non c'è vita perché c'è una percentuale di sale terribile. Se uno vede anche la geografia di Israele, vedete, c'è la vita sopra nel mare di Tiberiade, che è già, come dire, sotto il livello del Mar Mediterraneo. E dopodiché questo fiume, la vita che scorre, il Giordano, la vita dove, che uno attraversa in qualche modo, fa sempre una, a un certo punto la vita sprofonda nella morte, prima o poi. E il Mar Morto rappresenta anche questo, che alla fine non resta che un sale che non serve a niente, è un sale che uccide. E vedremo che anche il sale viene risanato. Queste acque escono di nuovo nella regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sboccate in mare ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove, dovunque arriva il fiume, vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché quelle acque dove giungono risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Sulle sue rive vi saranno pescatori, da Engadi a En-Englein, sono delle olive, diciamo così. Vi sarà dei giardini in fondo, vi sarà una distesa di reti. I pesci, secondo le loro specie, saranno abbondanti, come i pesci del Mediterraneo. Quindi in fondo non è un'acqua dolce, è acqua salata, però un'acqua che permette la vita dei pesci, è un'integrazione, cioè, e ci sono i pescatori, c'è vita, ci sono le reti, c'è gioia, c'è... E poi, cosa succede ancora? Però le sue paludi e le sue lagune non saranno risanate, saranno abbandonate al sale. Anche questo sembra una maledizione per ricordare quando si è stati, come dire, paludosi nella propria vita. Ma dall'altro il sale serve per conservare, serve per guarire, serve anche per il culto. Al Tempio di Gerusalemme si doveva usare anche il sale. Lungo il fiume, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui fronde non appassiranno, i loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. E sono acque che sgorgano dal santuario, cioè, come dire, zampillano da lì, non vengono d'altra parte, vengono direttamente dal trono di Dio. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Quindi c'è questo processo di purificazione dei peccati, ma anche di sanificazione. C'è questa... mettere assieme il termine purificazione, lo troviamo anche nei Vangeli adesso, nelle nuove traduzioni, dice anche una guarigione, sì, ma anche un perdono dei peccati, tutte e due le cose. Un conto è guarigione e salvezza, che è la salvezza eterna, voglio dire, però c'è sempre questa vicinanza tra due termini. Questo, vi volevo raccontare questo per farvi vedere anche delle riferimenti alla nostra tradizione. Adesso, ecco qua. Allora, non sono casuali questi riferimenti. Cioè, vi dicevo, la escatologia si collega alla protologia. Leggiamo in Genesi, nella creazione. Siamo prima del peccato originale, che è il capitolo terzo. Dio il Signore piantò un giardino in Eden a Oriente e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio il Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino, quest'albero lo ritroveremo, e l'albero della conoscenza del bene e del male. E un fiume usciva da Eden per irrigare il giardino, e di là si divideva in quattro braccia. E ancora, nel Vangelo di Giovanni, Giovanni dirà, venite a me, se chi ha sete venga a me, parla di sé come acqua viva, con la Samaritana, cioè chi ha sete venga a me. Ancora c'è tutto quello mistero al capitolo 4. Nel capitolo 7, quando c'è l'offerta dell'acqua al Tempio, chi crede in me, come dice la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non c'era ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Vi leggo un passaggio. Anche in Isaia, al capitolo 8, al versetti 6-8, a un certo punto Dio critica il suo popolo perché sono più affascinati dei grandi fiumi della Mesopotamia che rispetto alle acque tranquille del fiume di Siloe, del loro ruscelletto, del loro torrentello, poiché questo popolo ha rigettato le acque di Siloe, che scorrono piano e trema per Rezin, per il figlio di Romelia. Per questo ecco il Signore gonferà contro di loro le acque del fiume, impetuose e abbondanti. Il fiume diventerà gli Assiri. E anche nella distruzione di Ninive, in Naum, i babilonesi sono rappresentati come un fiume rosso. Erano vestiti di rosso i loro mantelli. E quindi da un lato allagheranno Ninive rompendo tutte le dighe, ma dall'altro loro saranno un fiume selvaggio di distruzione, che creerà un fiume di sangue. Cioè il re Assiro con tutto il suo splendore irromperà in tutti i suoi canali, straliperà da tutte le sponde, penetrerà in Giuda, lo inonderà e lo attraverserà, eccetera. Nel Salmo 46 si parla, un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo. E così, vi avevo citato anche Zaccaria, e vi cito l'Apocalisse, siamo verso la fine, dell'Apocalisse, siamo al capitolo 22, è già stata fatta la battaglia finale, quindi è già stato sconfitto, sepolto e sepolto tutto. Ci sono solamente coloro che sono risorti la seconda volta e sono in comunione con Dio, regnano con Dio, come vedi, perché tutti sul trono di Dio Padre c'è seduto anche Gesù e su quel trono sono seduti tutti i salvati. Poi mi mostrò anche qui questa figura angelicata a Giovanni in questa trance, in questo sogno, in questa visione, viene guidata a osservare e a notare. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che scaturiva dal trono di Dio. Vedete le assonanze con Ezechiele, e dell'agnello, e questo ovviamente è una cosa in più, l'agnello è Gesù, quindi non c'è certo in Zaccaria. In mezzo alla piazza della città, qui non si parla più del Tempio di Gerusalemme, ma del trono di Gesù, non c'è più il Tempio. In mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita. Quindi in mezzo a tutto c'è quest'altro albero di vita che si dirama sulle due sponde attraverso il fiume. È qualcosa di difficile da rappresentare. Vedete, io vi ho rappresentato, ho cercato delle rappresentazioni, diciamo, serie, non troppo fantastiche. Ho trovato solo questa miniatura. Vedete Cristo con tutti nella gloria e questo fiume d'acqua che scende sotto di lui. Ma tutto il resto sono cose un po' psichedeliche, non sono molto convincenti. Sono testi da immaginare, non tanto da dipingere. O dipingi solamente dei singoli particolari per evidenziare ogni volta, come in un sogno, vedi tutto contemporaneamente, ma poi devi distinguere le fasi e gli oggetti. Anche qui, in mezzo alla piazza della città e sulle due rive del fiume stava l'albero della vita, esso dà 12 raccolti l'anno, porta il suo frutto ogni mese, le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni, non ci sono più pescatori, non ci sarà più nulla di maledetto, nulla, neanche gli animali, il serpente, cioè tutto è. Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'agnello, i suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte, non ci sarà più notte, non avranno più bisogno di luce di lampada, non si fa più la veglia, come diremmo oggi, che è la prima in avvento, ma neanche la luce di sole, non c'è più il sole, perché il Signore, il Dio, li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Ovvio, poi prosegue ulteriormente l'Apocalisse, ma solo per darvi questi riferimenti, per sentire che quanto Ezechiele è stato importante, quanto le sue prefigurazioni sono state accolte, reinterpretate e rilanciato. Sto cercando di far scorrere. Beh, ecco qua. Allora, un'altra immagine importante per noi è questo. Gesù che viene trafitto nel Vangelo di Giovanni. Trafitto dalla lancia. Questa è l'immagine di Giotto, se non sbaglio. Ora, la lancia colpisce il lato destro di Gesù, non il lato sinistro dove starebbe il cuore. Ok? Ma nel Vangelo di Giovanni non si specifica il lato, non si dice il fianco destro. In qualche modo, anche partendo dalla Vulgata, cioè si vede in quel fianco il luogo delle costole, che la Chiesa esce dal costato di Adamo. Ovvio che la traduzione poi corretta non è proprio che è una costola di Adamo, prende che parte di Adamo, cioè tutto Adamo, la donna è vero uomo, non... Però c'è questa simbologia, come abbiamo visto se avete partecipato a degli incontri sull'arte ebraica cristiana, anche nelle raffigurazioni pittoriche di alcuni luoghi, una sinagoga trovata in Iraq, sinagoga, quindi con dei dipinti della storia sacra, anche lì si trovano rappresentazioni con qualcosa in più che non è scritta nella Bibbia, ma è scritta nel Talmud, nella tradizione orale. Come noi abbiamo in una tradizione che non è canonica, i Vangeli apocrifi, soprattutto quello di Giacomo, dove si racconta il bue, l'asinello e tante altre cose, qui abbiamo che la scelta del lato destro e non di quello sinistro è fatta dall'artista, dalla tradizione. Ma perché questo? Allora, c'è una tradizione, diciamo medica, per cui dicono ha scelto quel lato perché dal punto di vista anatomico, stando il cuore schiacciando sulla destra, questa sacqua di sangue e acqua di fatto si sviluppa sulla sinistra del costato. Se avesse colpito a destra non usciva nulla, ma se colpiva a sinistra, di fatto con, diciamo, l'edema polmonare che le ha provocato, prima sangue e poi tutto il plasma, eccetera, eccetera. Io non sono medico. Però un'altra interpretazione, che credo appunto più realistica, almeno è la mia, che il riferimento è proprio quello. Gesù è il nuovo Tempio, Gesù è il Tempio, Gesù si presenta così nel Vangelo di Giovanni. E in Ezechiele l'acqua esce dal fianco destro. È così. Quindi quando noi vediamo il crocifisso, il trafitto, e quando vediamo che Gesù ha già la trafittura, vuol dire che è già morto. Guarderanno il trafitto, dice Zaccaria. Mi piace molto quando Benedetto XVI si riferiva non al crocifisso ma al trafitto, perché su quel colle furono crocifissi in tre. La crocifissione è di tanti, anche di Gesù, questo lo rende umano, ma la sua unicità lì per riconoscerlo era vedere il trafitto, o quello che non aveva le gambe spezzate. Allora la trafittura, dice questo segno, e la trafittura esce prima il sangue da tutta la sua vita fino in fondo, ma da un lato è come l'animale sacrificale, l'agnello, che deve essere dissanguato per essere pronto, per essere non solo mangiato, ma anche offerto in olocausto. E poi l'acqua, che ricorda l'acqua viva, e appunto chi crede in, il discepolo, che chi crede in lui si dà fino alla fine, risorgerà. E quindi questa è la rappresentazione già della resurrezione, dello spirito che esce da lui, come diede lo spirito morendo. E allora questa raffigurazione ci dice tanto, ci dice il Tempio di Gerusalemme, ci dice la possibilità di incontrare, come lì la Maddalena che venere ai piedi, così noi potremmo incontrare, toccare, essere abbracciati, guardare, baciare il nostro Signore. E dice questo incontro molto intimo. E questo c'è Ezechiele lì, non ce n'è altro. Questo ve lo mostro dopo e vi leggo la parte conclusiva. Allora, dopodiché, prosegue il capitolo 47, c'è la divisione dei confini del paese, ogni tribù ha il suo territorio, tutto viene rifatto con ordine, vengono recuperate le tribù, tutto quanto. Ed è interessante anche il passaggio al versetto 21 del capitolo 47, vi spartirete questo territorio, capitolo 47, versetto 21, dispartirete questo territorio secondo le tribù di Israele. Lo dividerete in eredità tra voi e i forestieri che abitano con voi, i quali hanno generato figli in mezzo a voi. Questi saranno per voi come indigeni fra gli israeliti e tireranno a sorte con voi la loro parte in mezzo alla tribù di Israele. Nella tribù in cui lo straniero è stabilito, là gli darete la sua parte. Parola del Signore Dio. C'è una riconciliazione. Se prima con gli stranieri c'era sempre una lotta, Dio, gli stranieri c'erano e ci resteranno, però in ordine, parteciperanno ai benefici di questo territorio, non saranno meschiati a voi, cioè la distinzione ci sarà, ma non sarete in guerra. Coloro che vivono in mezzo a noi, gli stranieri sono gli stranieri lontani, nemici, gli stranieri di passaggio, commercianti, di andanti, e poi lo straniero che vive. Lo straniero che vive poteva essere chi si insediava, poteva essere Uria Rittita, che combatteva per il re, ma poteva essere appunto Ruth che si trasferisce e vive lì, e può essere lo straniero della, lo schiavo, la schiava, gli schiavi che vengono portati lì. Ecco, ma quelli che entrano in pace, stanno in pace, e Dio parla anche per loro. È un annuncio di salvezza per tutti, anche per gli stranieri, perché questo è per la terra di Dio. Vi leggo infine la conclusione, solo per almeno vedere la conclusione. Le porte di Gerusalemme. Queste saranno le uscite della città. Siamo al capitolo 48, al versetto 30, ma a me interessa di fatto solo gli ultimi versetti. Queste saranno le uscite della città. Sul lato settentrionale, ricordate che anche nell'Apocalisse c'è la descrizione di questo, della città di Dio, che è un immenso cubo grande, che ha come base, diciamo, tutta l'area del Mediterraneo. Le porte della città porteranno i nomi delle tribù di Israele, nell'altro lato avremo i nomi dei 12 discepoli, nell'Apocalisse, le porte a settentrione, la porta la porta di Ruben, una, la porta di Giuda, una, la porta di Levi, una, sul lato orientale, 4.500 cubiti e tre porte, la porta di Giuseppe, una, la porta di Beniamino, una, la porta di Dan, una, Giuseppe, una, la porta di Beniamino, una, la porta di Dan, una. Vedete, c'è Giuseppe, non i due figli di Giuseppe, qui sono i 12 figli di Giacobbe. Sul lato meridionale, 4.500 cubiti e tre porte, la porta di Simeone, una, la porta di Isacar, una, la porta di Zablo, una. È finito. È finita tutto il piano architettonico. La città è stata bella, descritta, già c'era, l'ha portata in visione, ha finito tutto e finalmente si arriva alla conclusione. Sul lato occidentale 4.500 cubiti e tre porte, scusate, questo devo leggerlo primo, la porta di Gad una, la porta di Asser una, la porta di Neftali una. Perimetro totale 18.000 cubi. La città si chiamerà da quel giorno in là, in poi, là è il Signore. Là è il Signore. Yahweh Sham, detto in ebraico, invece di Jerusalem, diciamo così, la mia pronuncia è pessima, è un nuovo nome della città. Il Signore dà un nome nuovo a tutte le cose, anche ci chiamerà anche noi in un modo nuovo. E allora, per concludere questa parte, poi lasciamo spazio, se volete, a vostre considerazioni, impressioni. Cioè, vi faccio vedere alcune immagini sulla città di Dio tra gli uomini, su come costruire la nostra architettura come un'architettura sostenibile, un'anticipazione dell'Eden. A volte certe città costruite in certo modo ci fanno ritornare in mente le promesse dell'Apocalisse, il paradiso perduto e così via. Si parla, non so se avete mai sentito, di rigenerazione urbana, cioè di ricostruire le città in maniera tale che non inquinino, assorbino il pulviscolo, e questo si fa tipicamente con tanta acqua e con tante piante. Le piante riducono la temperatura delle città, assorbono CO2 e altri gas, riducono i rumori, raccolgono le acque in maniera tale che quando ci sono grandi acquazioni, ce ne saranno sempre di più, non allaghino le strade, soprattutto le fogne pubbliche, facendo saltare i tombini. Le piante danno ombra, le piante sono luoghi di passaggio, permettono la vita di tante persone, purificano l'aria, danno l'umidità giusta. E le piante sono questo, cioè senza piante si sta male. Le piante, oramai sì, c'è il progetto che questa qui è una città futuribile in Cina, che vuole essere costruita, una città dentro un bosco, con tutti i giardini pensili ovunque. È un progetto a cui sta collaborando Boeri, questo architetto milanese che ha fatto il bosco verticale. Policlinico di Milano, un altro progetto. Perché? Perché sono stati fatti studi che le persone in ospedale, se possono vedere gli alberi, guariscono prima. Hanno più capacità di rigenerarsi. La presenza degli alberi, la visione degli alberi, la presenza anche del microclima favorito dagli alberi aiuta. Le foglie sono medicina, anche vedendole basta. Io ho la fortuna di vedere il giardino pubblico, non è poco, cioè è una grande fortuna. E più ci penso, tanta gente vede un altro muro di cemento davanti a sé. Chi vede il mare, ma chi vede il verde ha un dono, infatti costano di più. Questo è un progetto di rigenerazione urbana, perché e anche il nuovo ospedale di Trieste deve avere molto più verde pubblico attorno, o verde riservato all'ospedale. Conoscete questo spazio? Conoscete questa città? Per chi non ha partecipato, ma la può trovare sulla pagina Facebook del Centro Veritas, se volete dialogare con me, attivate pure il microfono, siamo in una parte molto, come dire, da conversazione quasi amichevole, non voglio tenere il tono. Però questa è la città di Trieste, ok? Trieste è la quinta città d'Italia per presenza di verde pubblico. Ovvio che in tante zone si è attaccate gli uni agli altri. Diceva il responsabile del verde pubblico, come funzionario, che non saprebbe dove piantare nuove piante a Trieste. Certo, alcune piante muoiono, perché non ci sono molti più spazi, boulevard e così via. Ma Trieste, tra l'altro, è una delle uniche tre città d'Europa, assieme a Parigi e Londra, ad avere un bosco cittadino, dentro la città. Il boschetto, appunto, quello di Farneto, che devo andare a vedere, a curiosare, dove c'è tutto un suo microclima, le sue specie viventi, i suoi coleotteri e così via. Questa allora, Trieste è una città su cui si spera possa costruire ancora di più verde pubblico, in tutta una serie di zone dismesse, nel Porto Vecchio e così via, nel nuovo, nell'ospedale e così via. Nel Porto Vecchio, vedete, questa è una mappa e vedete c'è il progetto di fare tutta una serie di parchi che si colleghino poi anche a Barcola. Certo, ci sarà tanto cemento purtroppo, però anche qui, vedete, anche qui, acqua e verde, la rigenerazione urbana. Anche a Milano vorrebbero riprendere tutti i navigli, perché l'acqua assorbe calore, assorbe CO2, l'acqua cioè smorza le temperature, permette al clima di essere temperato, e dove c'è l'acqua le escursioni termiche sono meno violente. E quindi c'è sempre questo rapporto. Ovvio, c'è un'acqua potabile, ma voi sapete che Israele vive di desalinizzazione delle acque. In un futuro, magari Trieste, avendo sbocchi al mare, si occuperà, magari con energie sostenibili, di salinizzare le acque, magari tra 100 anni venderà acqua potabile, o perlomeno acqua dolce, alla Germania e gliela manderà tramite la Siot e il TAL. Invece di mandare petrolio, manderà acqua. Non lo sappiamo, però, come dire, sarebbe un bell'auspicio, cioè che tutti lavorano, ma in questo mondo rigenerato. Allora un po' era questo auspicio anche per noi, che possiamo appunto vivere in una città, in una chiesa alberata, piena di vita, di acqua. E questo perché sono segni della grazia di Dio, l'albero della vita, appunto, che è nostro Signore sulla croce, l'acqua della vita, che è la sua grazia, il mese mariano, il tempo dell'avvento, è un fiume di grazia anche questo. Ora io direi di avere concluso, però c'è tempo e modo di condividere con voi anche i feedback, le impressioni o se ci sono domande. Ecco.
Io vorrei fare una domanda, sono Carla Felisari. Mi sente?
Sì, lo sento.
Ecco, cioè, alla luce di tutto quello che abbiamo letto e commentato e sentito, quale relazione possiamo stabilire fra diritto, giustizia, misericordia e salvezza di Dio?
Allora, Dio è tutto diritto, tutta misericordia, tutta giustizia. E quindi sono come tre facce dello stesso prisma, ma Dio vive tutto nell'amore. Cioè, la giustizia la fa perché deve tutelare il debole. È una giustizia che vuole essere curativa. E quindi, come nella teoria della pena, non vendicativa meramente, ma educativa, fare sì che la persona si ricostruisca. E il diritto serve perché il diritto serve a incorporare i valori, i comandi, le norme che regolano quindi Dio si fa non solo giudice, ma anche legislatore. Ed è proprio della natura di Dio, cioè Dio è giudice, legislatore, avvocato, in questo processo pubblico ministero, perché quando non c'è nessuno che ti difende, è Dio che grida con i suoi profeti, ma è anche il giudice che sa dare la grazia, sa capire, dà la giusta pena. Ci sono tutti questi aspetti, non puoi separare l'uno dall'altro, e anche per noi. Alla fine in paradiso ci sarà solo l'amore di Dio, che non sarà manco più misericordia, perché non ci saranno più miseri lì. Sarà solo cordialità, sarà solo un'altra cosa, non ci sarà più diritto, giustizia, come dice San Paolo. In cielo non ci sarà più fede né speranza, perché vedi, la fede è credere in quello che non vedi, non puoi sperimentare empiricamente. La speranza è nella vita eterna, ma se ce l'hai non speri più perché già la godi. E quindi resta solo la carità. Allora è anche nella pedagogia di Dio, nella pedagogia degli uomini. Prima si insegnano le regole per non combinare guai. Dopodiché interiorizzi le regole e capisci che tutelano dei valori. E allora capita la giustizia di dare a ognuno ciò che è giusto dargli. E dopodiché c'è la misericordia, perché ti rendi conto che la gente non rispetta le regole, puoi anche tu non rompere le regole, sia perché combini guai e qualcuno deve reinserirti nella vita sociale, ma anche perché scegli di rompere delle regole perché vuoi fare più del bene. Cioè, Zaccheo che dice, ma io gli ridò il quadruplo a quelli che ho truffato, perché solamente restituirgli quello che gli ho tolto? Perché loro devono andare via felici, cioè, di aver incontrato me. Io sono stata una benedizione, adesso voglio essere una benedizione. E un po' questo mi verrebbe da dire.
Grazie.
Sono Dario, non... in teoria il video è aperto, ma non vedo bene, cioè vi vedo ma non vedo nessuno. Visto che c'è qualche minuto più di ieri, se si può tornare un attimo su questo concetto di figlio dell'uomo, che poi una definizione che Gesù dà di se stesso, che però mi sembra si sia persa, perché in nessuna preghiera si parla del figlio dell'uomo, no? Se si può un attimo ampliare o dire qualcosa di più, grazie.
Si possono leggere tutti i Vangeli, soprattutto il Vangelo di Giovanni, come dei libri dove uno cerca qual è il nome di Gesù. Gesù viene chiamato in molti modi. Il Nazareno, Gesù, il figlio di Giuseppe, il cugino di Giacomo, quello che beve, ma il Beone, gli danno anche del figlio di buona donna. Noi non sappiamo di chi sei figlio a un certo punto. Lo chiamano Messia, figlio di Davide e così via. Figlio di Dio è un'espressione, ogni figlio di Israele può essere chiamato figlio di Dio, in fondo, però è un'espressione molto solenne. Gesù, quando parla di sé in terza persona, non fa come Giulio Cesare nel De Bello Gallico, usa figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo, allora noi non usiamo questa espressione nella liturgia, perché quando Gesù parla di sé come figlio dell'uomo, e appunto è Gesù che parla di sé, non come viene appellato dagli altri. Cioè, gli altri non chiamano Gesù, è il figlio dell'uomo, perché lo chiamano maestro, rabbi e così via. Allora Gesù, dietro questa cifra, noi diciamo che, noi la rileggiamo così perché quando la vediamo tradotto nella Bibbia cattolica, vediamo che quel figlio dell'uomo, spesso figlio, è messo maiuscolo. Quindi non conta manco più uomo o Dio, ma noi già gli abbiamo detto che figlio è già figlio del padre, perché ha la maiuscola e quindi è la seconda persona della Trinità. Quindi già solamente da come usi le maiuscole c'è dietro una teologia. Secondo, figlio dell'uomo, diciamo in uomo, uomo è la Madonna, per certi versi, che è una donna, ma è figlia dell'uomo anche lei. Allora, e da un lato si può dire già sottintendere la doppia natura, ma vedete, è già una lettura teologica nella fede cristiana. Quando le persone lo ascoltavano, figlio dell'uomo avevano questa doppia valenza. Figlio dell'uomo era, da un lato, come Ezechiele, figlio dell'uomo, figlio di Adamo, io non sono più di voi. Cioè, però era anche figlio di Davide, figlio di Abramo, anche questi sono appellativi di Gesù e sono tutti corretti. Quando Gesù nel processo, soprattutto in Matteo, parla di sé, vedrete il figlio dell'uomo salire e scendere, lui fa una citazione di Daniele, quindi di un testo, diciamo, di escatologia, di apocalittica. E in quel contesto del tempo, figlio dell'uomo era anche interpretato così: quel principe che deve venire, questo messia di natura divina. E allora il sommo sacerdote, il sacerdote le vesti, ha bestemmiato, si è fatto Dio come il principe di Dio e quindi ha già fatto un peccato capitale. Allora è questo, cioè, ci sono espressioni che sono simboliche. Da un lato tengono insieme la contraddizione, come stanno insieme natura divina e natura umana? L'olio e l'acqua, come li tieni assieme? E però è questa unione di queste due cose che sembrano contraddittorie, ma stanno assieme, e le nature in Gesù ci sono entrambe, non sono confuse, saranno distinte, ma è una sola persona. In Gesù, la persona chiamata Gesù, noi diciamo, dopo l'incarnazione, è figlio, figlio del Padre, è figlio dell'uomo e della donna, figlio dell'uomo cioè di Maria, ed è figlio di Dio, come Daniele, colui che deve venire. Sono delle espressioni molto dense, teologicamente da esplorare. E quindi, ovvio che tu puoi anche rivolgerti a Gesù nella preghiera, figlio dell'uomo, ascoltami, ma cioè, non usiamo questa preghiera, perché prima Gesù la usava per sé, ed era un appellativo con cui Dio chiamava Ezechiele. Quindi Quindi magari è un'espressione che uno deve sentirsi rivolta a se stesso. Che Gesù e Dio mi dice, oh, figlio dell'uomo, senza minuscolo, tutto minuscolo. Cioè, non sei figlio di Dio in quel senso, come il figlio, ma sei chiamato a essere figlio di Dio per adozione, fratello di Gesù, eccetera. E questo c'è. Poi elaboralo anche tu come senti nel tuo cuore. Però non mi vengono in mente espressioni dove usiamo figlio dell'uomo nei confronti di Gesù come invocazione, neanche nella liturgia. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, il figlio di Maria, il figlio della Vergine. Ma no.
Grazie. Scusa,
aperto.
Sì. A questo proposito mi veniva in mente una cosa che mi ha colpito, che dopo le elaborazioni di Efeso, del Concilio di Efeso, del Credo, alla fine si è giunti al Credo che recitiamo anche noi, solo che si è perso, almeno ho trovato in una ricostruzione di un storico inglese, che la formula originaria suggerita dal Papa di allora era Gesù consustanziale al Padre, che era quello che si voleva affermare di fondo, e consustanziale all'uomo. Mi è sempre piaciuto, questa è caduta un po' in disuso, però questa contraddizione e questa unità Dio-uomo che emerge da una definizione bella del Concilio.
Grazie. Potete anche, come dire, condividere se volete, sono cose intime, anche cose che vi hanno colpito, vi sono piaciuti o meno, non, per arricchirci, cioè è un momento, come dire, di fraternità questo qui per chi lo desidera, ma neanche voglio, come dire, esagerare, tra voi molti non si conoscono, quindi non è necessario ne essere intimi.
Io volevo dire una cosa. Che intanto ti ringrazio di questa presentazione. Ezechiele non lo conoscevo, a parte alcuni testi, ma nella presentazione, soprattutto ieri, ho sentito una grande attualità. Questo libro sia molto attuale, che parli molto anche all'uomo di oggi, perché tutte quelle situazioni di abominio, di difficoltà, questo il Signore che le permette, è come forse un richiamo anche per questo tempo di oggi, per riflettere sulla nostra vita, per insomma, parla, a me ha parlato tantissimo, e non so spiegare bene perché, ma lo sento un testo da approfondire, non tanto come testo appunto teologico che sta qui, o biblico che sta qui, ma come un testo che mi diventa attuale nella situazione odierna, perché siamo immersi in un'umanità che ha perso il senso di Dio, che non lo sa trovare, che vive tanti abomini in cui siamo trascinati anche noi, e questa speranza che sta dietro e questa parola che ci continua a venire offerta, questa parola di Dio, e sento la sofferenza di questa umanità che vive molto come se Dio non ci fosse, e ecco, provo sofferenza per questa umanità che si sta cercando, cerca il senso di Dio però non sa dove trovarlo. Ecco, più o meno è molto confuso questo, però è una risonanza che sento profondamente, la sento da un po', anche da quando è scoppiata la pandemia, forse ancora di più. E ha aperto una grande speranza però, dietro, non so come.
Grazie Luisa. No, era chiaro quello che hai detto, altro che...
E io volevo aggiungere, aspetta che, ecco, mi ha colpito così nel rileggere Non mi ricordo i capitoli, sinceramente adesso da ieri quando abbiamo iniziato fino ad oggi c'è un po' di confusione e ci vuole del tempo ritornare, però era all'inizio, nei primi capitoli, quando diceva ripetutamente il popolo di Israele è ribelle, i cuori ribelli, i cuori induriti, e i cuori che non ascoltano. E nel leggere e pregare su questa parola mi ha riportato la scena di Gesù che piange su Gerusalemme perché non ha ascoltato. Quindi al momento così ho sentito proprio mamma come siamo duri, sì, duri, proprio di dura cervice. E se da un lato sento dolore e dispiacere per questo, nel riconoscerlo anche in me, in tutti, insomma, vedo questo, e dall'altro sinceramente mi viene voglia di ritornare come tu, a chiedermi, come tu hai chiesto, Luciano, e proviamo a riflettere sui primi tre comandamenti. Che senso ha il Signore per noi? Io sono il Signore Dio tuo. Chiediamocelo in questo tempo di avvento, se veramente Lui è il Signore nella nostra vita, o quanta difficoltà semplicemente facciamo tutti nel riconoscerlo come tale. E nel fare questo chiedo aiuto a Gesù, quel Gesù che ha pianto su questa Gerusalemme che non ascolta, su questa umanità e che ancora sta piangendo quando guarda e vede questo. Questo però, ecco, mi apre comunque la speranza che Lui non ci lascia, non ci lascia, perché Dio è sempre con noi. Sempre pronto con la mano sua, come è stato detto, con la sua mano a risollevarci.
Grazie.
Dunque, anche io vorrei dire qualcosa. Anche io sono rimasta molto impressionata dalla figura di Ezechiele, come ce l'hai presentata ieri. Proprio mi ha impressionato moltissimo, perché mi ha fatto pensare quello che hai detto, che anche noi siamo sacerdoti, nel senso che il nostro battesimo ci porta a questo, ci dà questa investitura, diciamo così. E quindi è anche nostro il compito, come cristiani adulti, di essere un po' come Ezechiele, di essere annunciatori, di testimoniare. E questo è questo, con tutte le persecuzioni, cioè le ironie, le critiche che possiamo incontrare. E voglio raccontare anche un piccolo fatto che mi è successo ieri, perché mentre mi sentivo proprio coinvolta da questa figura, mi è arrivata una richiesta di fare un piccolo intervento ieri pomeriggio in un altro Zoom dove non avevo nessuna intenzione di andare, e mi ha colpito proprio. Avrei dovuto dare una specie di testimonianza e raccontare delle cose. Allora mi ha colpito moltissimo di me stessa il fatto, la prontezza con cui ho risposto sì, e anche la tranquillità. No, e io sono sicura che questo fatto di aver appena ascoltato Ezechiele mi abbia dato questa forza. Infatti nel pomeriggio non sono venuta qui, ma sono andata dall'altra parte. E poi è andato tutto benissimo. E ancora oggi sono esterrefatta di questa esperienza che è stata veramente molto forte, personalmente parlando, ecco. Non so se sono riuscita a dire quello che...
Sì, perfetto. E il nome di Ezechiele, forza di Dio, cioè avertelo come santo protettore non è poco.
No, mi ha colpito il fatto che bisogna essere duri come il diamante, questa durezza che ti permette di affrontare, di andare controcorrente, di essere così, devi essere duro, insomma, no? Ecco, ma non è una cosa tanto scontata, non è facile da, magari per qualcuno, non è così facile.
No, essere duro non vuol dire essere cattivo, assolutamente.
No, ma vuol dire essere...
Cioè, però infatti... uno, c'è un politically correct, per cui uno viene inibito da ogni espressione che è tenace, è ardita.
No, no, ma credimi, durante il... ho sentito come se venissi sostenuta, se anziché, non so, affondare nel mare dell'ansia e dell'inquietudine, avessi un pavimento solido, un mare di cristallo su cui cammino tutto il tempo.
Fantastico.
Perché dopo ho dovuto preparare l'intervento e tutto, e è stata veramente una grazia.
Magnifico, che bello, grazie.
Io volevo condividere solo alcune impressioni che già da ieri mi avevano colpito, che mi parlano, non so bene ancora in che modo. La prima, un po' generale, è questa della grande attualità, che già da ieri con il profeta Ezechiele, al tempo d'oggi, al tempo della pandemia, ma alla politica, diciamo la politica delle nazioni, come il titolo, la politica mondiale. E quindi i tuoi riferimenti che sia ieri e oggi hai fatto alle nazioni attuali, al mondo attuale, mi hanno parlato. La seconda è una cosa che hai detto ieri e che oggi mi sembra che hai ripreso più blandamente, è la similitudine con le settimane ignaziane, a cominciare dal principio fondamento. Prima e seconda settimana, ieri avevo trovato molto azzeccata. E ultima impressione è questa, che senza volere, organizzando questo tuo incontro che è stato spostato varie volte per motivi contingenti, è capitato esattamente con l'inizio dell'avvento. E questo a me, guarda, senza volere naturalmente, questa è la cosa. Allora dice: no, non è fatta da noi, non è fatta come non è fatto da mano d'uomo. Ma e allora, come Ezechiele, come tutti i titoli che sono tutti, sai, interessanti, me è rimasto quello della sentinella, no? E quindi l'avvento che è cominciato ieri, oggi, questo ho visto un'altra. Sono tutte impressioni che mi parlano e penso che mi parleranno anche i prossimi giorni, che mi hanno suscitato intanto ieri una grande, in certi momenti forse anche entusiasmo, ma anche commozione di vedere certe cose. Mi sembra che anche Maria Luisa abbia un po' su questo, ne abbiamo anche parlato assieme. E poi questa dell'avvento, quindi anche una cosa da portare. È un inizio, un rinizio. Ecco, questo, di questo ti ringrazio.
Ok. Avete, quando anche presenterete gli esercizi, voglio dire, anche vedere la vocazione di Ezechiele, spesso non viene presentata, però presentata alla persona giusta può essere molto stimolante, può aiutare, proprio per svegliare da un certo torpore. Uno magari sceglierà magari la vocazione di altri, di Maria, però anche quello. Ci sono dei testi che possono arricchire il materiale che voi sentite come vostro e quindi da poter proporre quando date gli esercizi. Da scegliere ci mancherebbe, perché magari il contesto interpretativo è complesso. Però aiuta, cioè, perché scardina un po' certe forme mentis, cioè, libera la possenza di Dio, cioè, questo aspetto che fa impressione, ma che... ha un'energia pazzesca.
È una visione d'insieme, una visione più ampia, più libera.
Sì.
Volevo anch'io ringraziare per queste due giornate. Sono state anche per me molto, molto forti e molto attuali, cioè mi ritrovo in quello che ha detto Anna Maria, Fulvio. Io dico la verità, questo profeta, le poche volte che anche nella liturgia si cita, mi era molto ostico e anche lo rifiutavo, diciamo, cioè la sua, come dicevi tu, è un linguaggio un po' per iniziatici e quindi richiede un'apertura, diciamo, del cuore e della mente un po', che va un po' fuori dagli schemi abituali oppure anche delle visioni un po' moralistiche. L'ho sentito anch'io di forte attualità, molto, molto, molto utile in questo momento in cui viviamo un Natale anche diverso, non in un'epoca di cambiamento, di sospensione. E tra le cose che mi hanno colpito, tante sono state già dette, ma mi ha colpito anche questo, che quando tu dici appunto il Signore ha mandato Ezechiele verso a persone col cuore testardo indurito, e tu dicevi che questo ci richiede nella relazione col Signore, con gli altri e col mondo, di vivere questa relazione non solo con la mente, ma di viverla proprio con affetto e con le viscere. Cioè è molto sottolineato questo aspetto delle viscere, di lasciarsi proprio, come dire, totalizzare un po' da questa relazione, mettersi in subbuglio, no? Si parla anche oggi molto del momento delle doglie del parto, cioè un'epoca in cui stiamo passando da una realtà a un'altra, quindi è un'epoca di grande travaglio. E vedo anche un collegamento, anche se molto, diciamo, diverso, ma un collegamento che io ho trovato anche nell'enciclica di Papa Francesco, che tu hai citato come un testimone che ha il coraggio di dire al mondo la verità, di scuotere il mondo, questa enciclica che non è solo appunto un annuncio, un invito, ma è un po' un'enciclica di rottura, secondo me, un'enciclica che ci scuote sul piano proprio del cambiamento, cioè di voler metterci in discussione, in cambiamento concretamente nei nostri stili di vita, nelle nostre scelte, nelle nostre visioni. Grazie.
Vorrei dire anch'io, condividere con voi un piccolo spunto che mi hanno dato queste due giornate, soprattutto la giornata di ieri, cioè il fatto di che la nostra vita proceda a tappe. Allora, questo mi ha fatto riflettere sulla mia vita, sulle tappe che ho vissuto e che vivrò ancora nella mia vita, e come rivederle e comprenderle e capirle e integrarle anche in una sintesi più grande, più ampia. E questo è lo spunto che mi porto a casa da queste due giornate. Ecco.
Io sono Loredana, volevo solo una piccola cosa. Intanto la ringrazio, ma mi sono messa dalla parte degli ebrei davanti a Ezechiele, ma noi siamo più o meno sconvolti degli ebrei di quello che ci circonda, di più o di meno. La seconda cosa volevo dirle che a me è scoppiata la gioia già un'altra volta dopo aver visitato il MEIS a Ferrara, degli ebrei, tutta la storia ben dipinta anche da lei e da loro, e oggi la stessa cosa mi è successa. Ma noi siamo così fortunati di essere nati cristiani, ma non siamo consapevoli di essere, nella storia siamo dopo e siamo nati in questa gioia, e quanto ne siamo consapevoli.
Io non accolgo la sua testimonianza, mettermi nei panni degli ebrei, nel loro, come accolgono il profeta Ezechiele, le loro risonanze, non saprei dirgli. Ho letto alcune cose, ma ci sono pubblicazioni, però occorrerebbe uno studio sistematico anche del loro mondo affettivo, che non ho gli strumenti, cioè almeno per ora, per coglierli. Però è vero, cioè noi alla fine, cioè, ci dobbiamo ritenerci fortunati, non che ci sentiamo superiori rispetto agli ebrei, ma fortunati, perché in fondo, se accettiamo il piano di Dio, loro hanno subito persecuzioni per noi, e che il loro esempio, la loro sofferenza, anche il loro peccato per noi è stato salvifico. Perché San Paolo invita a dire: guardate che non siete migliori degli ebrei, a voi vi è andata di lusso, perché il rifiuto di Gesù da parte degli ebrei per voi è stata la possibilità dell'annuncio. Ma Gesù è stato con gli ebrei, voleva essere ebreo fino in fondo, portare la salvezza al suo popolo, perché il suo popolo fosse un popolo sacerdotale per tutta l'umanità. E quindi questo, cioè riconoscere che appunto abbiamo avuto le bricioline dalla tavola e capiamo che quelle bricioline, quella manna che è venuta anche per noi, è l'Eucaristia, è la persona di Cristo, e non è poco, è un dono che ci hanno fatto. Una comunità ebraica credente, una non credente, ma però mi limiterei appunto a questa mia testimonianza. Non so se volevo fare una domanda un po' più puntuale, ma mi rendo conto che appunto condivido con lei questo, cioè noi siamo cristiani e questo per noi è un dono. Non ha senso fare confronti perché non abbiamo tutti gli elementi, però, come dire, siamo i nani sulle spalle dei giganti. Ti saluta Giovanni dalla Sardegna e ci augura buona serata.
Sì, io volevo anche io ringraziare, sono Marina, perché questo testo non lo conoscevo e mi ripropongo di rileggerlo molto attentamente, piano piano, per approfondire tante cose che magari mi sono sfuggite perché non ho partecipato tutto completamente a tutti gli incontri, ma mi ripropongo di riscoprirlo in maniera così più accurata e spero di capire. E quindi grazie.
Il povero Zecchieri ha avuto la sfortuna di chiamarsi come il lupo dei tre porcellini.
Sì, sì, il lupo.
Però non è un nome con cui portiamo quel rispetto, in cui lo sentiamo. Magari noi abbiamo l'Arcangelo Michele, che rappresenta la forza, l'irruenza, così. E così, sta roba qui si doveva fare, non so perché l'hanno chiamato così, ma sono sceso di tono, ma questa cosa mi colpisce, perché non c'è quella devozione. C'è ancora tempo per qualche condivisione o intervento, ma non voglio neanche forzare, ma sappiate che è un dono poterci ascoltare, quindi fa parte dell'esperienza, quindi chi vuole intervenire non ruba tempo a nessuno. Non siamo in una classe. Poi, sinceramente, chi avesse urgenze, deve fare altro, si può congedare tranquillamente. Però se qualcuno vuole ancora intervenire, condividere qualche frutto, ci aiuta anche a noi a raccogliere, a fissare alcuni contenuti.
Posso?
Prego.
Buonasera intanto e grazie.
La telecamera inquadra solo la tua fronte. Devi provare a regolare.
Aspetta un attimo.
Okay. No, perché è bello vederti in volto.
Ok, benissimo. Ora mi vedete?
Sì.
È la sedia che scende praticamente. È il peso di quello che Ezechiele in queste due giornate diciamo ci ha messo. No, voglio dire, credo che questa scelta di discutere, di riflettere su Ezechiele in questo momento sia molto importante, no? Perché da una parte Ezechiele, Dio gli mette questa mano pesante sulla testa e lo obbliga praticamente ad andare a dire delle cose in cui lui sarà una specie di vox clamans nel deserto, no? In cui noi abbiamo in questo momento questo grande faro che è Papa Francesco. Papa Francesco che dice delle cose anche per molti che sono sgradevoli. Però in questo esilio in cui si trova il popolo di Israele e in questo esilio in cui si trova anche Dio con loro, no? io vedo questo esilio che, no, che in questo momento vive anche qui Dio, in questa nostra società, no? Non voglio esagerare, secondo quella canzone di Guccini, Dio è morto, però ci sono queste grandi difficoltà. E allora Ezechiele e Francesco, no? Anche Francesco ci sta chiamando continuamente. In questi 8 mesi di Covid-19 e ci sta dicendo: non sprechiamo questa occasione. Anche oggi lo ha detto. Dalla crisi si può uscire, si deve uscire, anzi dice lui, diversi. E un po' questo è anche il richiamo che noi vediamo in Ezechiele verso il suo popolo, no? E quindi mi ha colpito molto la riflessione che ha fatto chi mi ha preceduto, cioè in cui dice: c'è stata questa coincidenza oggi che è la giornata dell'Avvento, la prima, quindi come ci vogliamo avvicinare a Natale? Dobbiamo discutere se dobbiamo andare a sciare o non dobbiamo andare a sciare, oppure dobbiamo riflettere su quello che noi siamo. Ecco, e allora io penso che coincidano da una parte quindi queste riflessioni su Ezechiele e dall'altro anche questa continua sollecitazione che ci fa Papa Francesco. E grazie per questo stimoli, perché è evidente che, come chi mi ha preceduto, dobbiamo anche rielaborare tutto quello che abbiamo seguito in questi 2 giorni, no? Ecco, in questo momento siamo così a caldo, ma poi bisognerà rielaborare un po' tutto. È il cibo dell'anima.
Grazie Rubens.
Volevo dire una cosa però a proposito degli ebrei, ma noi siamo fortunati che siamo nati in Europa, perché se fossimo nati in Iraq o in Iran, no, come cristiani, o in Cina, voglio dire, quindi
in Africa,
certo. Dai. Se volete concludiamo qui, possiamo concludere con un Padre Nostro, con la nuova formula, magari la sbaglieremo, però così, come una nostra piccola liturgia, che il Signore vi accompagni con la sua grazia, con tutti i suoi fiumi, ruscelletti, goccioline di rugiada. Oggi nella profonda preghiera eucaristica si parlava della rugiada dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettere a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
Amen. Signore vi benedica e vi conduca alla vita eterna, passo dopo passo, in santità. Alla prossima allora.
Alla prossima, grazie.
Grazie ancora.
Ciao a tutti.
Vedi la conferenza sul Proeta. Non è esatto, però può essere molto interessante.
Sì, mi raccomando, mandaci il link.
Arrivederci a tutti.
Ciao.
Grazie,
buonasera.
Grazie a tutti.
Buonasera a tutti.
Ciao, Malvina.
Buonasera. Ciao, Paola.
Buonasera.
Ciao Giorgio, ciao Anna Maria, buonasera.
Ciao Paola, ciao Paola.
Ciao
Maria. Anche Mauro.
Sì, grazie.